was when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. As the crowd would sing, now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand.
Le 15:02 di martedì 25 febbraio 2025, benvenuti in diretta sulla giusta frequenza, Riccardo Cotomaccio con voi dagli studi di Via Nazionale 5 in Roma. Le frequenze le conoscete, sono quelle di Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. Il buon pomeriggio a voi, ma lo dirigo anche al compianto Tommaso Di Pierro. Tommaso,
buon pomeriggio Riccardo, benvenuti alla nuova puntata della giusta frequenza. Come compianto?
Ma tu sei l'unico compianto in vita.
No, non è possibile, come faccio a essere l'unico compianto in vita? Ma mamma mia, ma
dovrebbe essere, se ci pensi, un'eccezione, no?
Esatto, dovrebbe,
cioè,
essere, no?
Non sei un compianto scomparso.
No, per fortuna no, guarda.
Sei compianto in vita, che potrebbe anche essere, però, se ci pensi, un lato positivo.
Può essere di sì, come diceva Albus Harry Potter, non provare pietà per i morti, Harry, provala per i vivi. Ecco,
una grande citazione del nostro Tommasone Di Pierro. Come stai?
Bene, bene, tutto a posto, in questo giorno uggioso, devo dire, stiamo bene. Ci siamo risvegliati con questo temporale qui a Roma che ci ha preso tutti, sì, di sorpresa. Anche Riccardo, immagino, con la sua bicicletta.
In realtà neanche una goccia,
no,
presa.
No, maledizione.
Io ho il contrario della nuvola fantoziana, ecco. Cioè laddove vado io il cielo mi risparmia.
Certo, il sole splende, bacia sui belli, giustamente, si sa. E quindi Riccardo non è preso dall'oscurità di questo mondo.
Non
però, ci siamo risvegliati, in realtà da ieri sera, però ci siamo risvegliati anche con buone notizie per noi Star Warsiani, dato che ieri è uscito il trailer
della seconda di Andor.
E siamo tutti felicissimi. Tu che ne pensi?
Beh, se lo merita, lo dicevo anche ad alcuni amici e colleghi, è una delle poche serie partite veramente con bassissime aspettative che invece ha conquistato sia critica che pubblico, quindi insomma se la merita ampiamente una seconda stagione.
Sono d'accordo anche io partivo prevenuto verso questa serie, nonostante Rogue One fosse un prodotto validissimo, buonissimo, che avevo amato da morire, e invece poi Andor si è rivelata insieme ad Ahsoka una delle serie più belle di Star Wars. Quindi aspettiamo in gloria aprile, mese delle serie che tornano, anche la seconda stagione di The Last of Us. Mamma mia, l'aspettiamo tantissimo. Noi che non siamo videogiocatori, però. Quindi,
no, io zero.
Appunto, noi non sappiamo niente. Con tutti invece che mi guardano e dicono: Tommaso, non sai che cosa accadrà, preparati, visto che tutti hanno giocato al gioco tranne noi. Evidentemente, noi siamo gli unici che non sappiamo niente.
È tempo, però, della giusta notizia.
La giusta notizia.
La giusta notizia che vogliamo riportarvi oggi riguarda l'accelerazione dell'Italia nell'ambito della lotta alla disoccupazione giovanile. Sempre più aziende, infatti, come riportato da buonenotizie.it, si fanno avanti per contrastare il fenomeno dei NEET. Ma che cosa sono i NEET? Neither in employment nor in education or training, ovvero quei giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano, non lavorano e non seguono corsi di formazione. In Italia una persona su 6, il 16%, si trova in questa fascia ed è considerato un NEET, ma le iniziative del terzo settore e l'impegno delle imprese mirano a invertire la rotta in maniera significativa. L'obiettivo è allinearsi agli standard europei, portando il tasso di NEET al 9% entro il 2030.
Where I couldn't get away.
La generazione Z, nata nell'era del digitale e proiettata verso il futuro, si trova, come sappiamo, a fronteggiare un mercato del lavoro molto incerto. Il termine NEET appunto descrive una generazione fuori dal circuito formativo e lavorativo. In Italia, secondo i recenti dati Istat, il 16,1% dei giovani tra i 15 e i 29 anni rientra in questa categoria, un dato che risalta all'attenzione se lo confrontiamo con la media europea, che è dell'11,2%. Paesi come Germania, Paesi Bassi e Danimarca registrano tassi di giovani che non lavorano inferiori addirittura al 7%. L'Italia sconta un sistema educativo poco allineato verso le opportunità lavorative future, soprattutto nel sud del paese, dove si registrano dei picchi di giovani NEET superiori al 20%. Il mismatch tra istruzione e il mondo del lavoro è una delle principali cause delle difficoltà di inserimento per i giovani laureati e diplomati. Le competenze acquisite durante il percorso formativo spesso non trovano adeguato riscontro nelle esigenze delle imprese, con conseguenze che vanno ben oltre l'ambito economico. L'isolamento sociale, i disturbi d'ansia e la depressione sono in aumento tra questi ragazzi, che si sentono persi e demotivati. Giovani NEET quindi destano preoccupazione, ma cresce anche l'attenzione verso i EAT, in Employment, Education or Training, che nonostante le difficoltà si impegnano attivamente nel costruire il proprio futuro. Ed un dato interessante emerge da un recente focus Censis Conf Cooperative sugli imprenditori. 144.000 italiani tra i 15 e i 29 anni hanno scelto l'autoimprenditorialità, aprendo attività in diversi settori innovativi e tecnologici. Secondo Unioncamere, le competenze green e digitali saranno sempre più richieste nei prossimi 5 anni. I green jobs saranno dunque i lavori del futuro. Un esempio concreto arriva da Green Skills Academy, un'iniziativa promossa dalla fondazione SNAM ETS in collaborazione con Intesa San Paolo e con fondazione Generation Italy ETS. L'obiettivo è quello di offrire a 40 giovani NEET provenienti dalle aree di Catania e di Brindisi l'opportunità di accedere a percorsi formativi tecnico-specialistici e a concrete opportunità professionali nel settore della transizione energetica. Il programma di formazione gratuito si concentrerà sulla preparazione di tecnici installatori di pannelli fotovoltaici e i partecipanti acquisiranno competenze e tecniche fondamentali e avranno così la possibilità di sostenere colloqui di lavoro con le aziende interessate. Sapendo questi dati circa il NEET, il governo e le imprese sono sempre più impegnate a promuovere l'occupazione giovanile. L'obiettivo è quello di ridurre il tasso di giovani NEET al 9% entro il 2030, in linea con gli obiettivi dell'UE. Fondazione Cariplo e Intesa San Paolo hanno annunciato una collaborazione strategica unendo budget e competenze a favore del lavoro per i giovani. L'annuncio è arrivato durante la presentazione della programmazione dell'attività filantropica di Fondazione Cariplo per il 2025. Tra le sfide di mandato individuate, quella dedicata ai giovani che non studiano e non lavorano, e sarà una priorità di questa partnership ampiamente significativa. Non possiamo stare a guardare, ha dichiarato Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo. Agiremo su due fronti: da un lato la prevenzione, evitando che altri ragazzi escano dalla scuola e finiscano in un vicolo cieco da cui poi è più difficile farli uscire; dall'altro sostenendo l'ingresso nel mondo del lavoro di coloro che oggi sono bloccati in questo tremendo limbo.
Questa era la giusta notizia, carissimo Tommaso. Siamo all'interno della giusta frequenza. Cotomaccio Di Pierro con voi fino alle 16. Sei pronto per il primo break musicale?
Assolutamente sono pronto, mi fido sempre di te. Quindi oggi cosa ci fai ascoltare?
Ti piazzo un capolavoro. Questo è Roberto Vecchioni con la sua Sogna, ragazzo, sogna.
Come il sangue, nere come la notte, ma non è vero ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero, e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi ragazzo e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Offri l'amore ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo. Sogna ragazzo, sogna quando sale il vento nelle vie del cuore. Quando un uomo vive per le sue parole o non vive più. Sogna ragazzo, sogna non lasciarlo solo contro questo mondo. Non lasciarlo andare, sogna fino in fondo, fallo pure tu. Sogna ragazzo, sogna quando cade il vento ma non è finita. Quando muore un uomo per la stessa vita che sognavi tu. Sogna ragazzo, sogna non cambiare un verso della tua canzone. Lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passami intanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire pianterai un ulivo convinto ancora di vederlo fiorire. Sogna ragazza, sogna quando lei si volta, quando lei non torna, quando il solo passo che fermava il cuore non lo senti più. Sogna ragazzo, sogna, passeranno i giorni, passerà l'amore, passeranno le notti, finirà il dolore, sarai sempre tu. Sogna ragazzo, sogna, piccolo ragazzo, nella mia memoria, tante volte tanti dentro questa storia, non vi conto più. Sogna ragazzo, sogna, ti ho lasciato un foglio sulla scrivania, manca solo un verso. Quella poesia puoi finirla tu.
Ascoltando la giusta frequenza.
State ascoltando la giusta frequenza.
La giusta frequenza.
In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
Cosa fai? Mentre tutti dormono. Chissà se mi pensi o no. Mentre la luna cala su di noi, splende in alto, guarda, mai una volta giudica. Nostalgia puttana, sono sola come lei. Che cosa fai? Mentre tutti sognano. Ma forse oltre passato il limite di ore senza te. Sento il tuo nome. Più. Vorrei saperti dire di no. C'è fuori legge. Fuori legge. Partiamo domani, Bonnie e Clyde, con sogni rubati. Senza di me cosa fai? Mentre tutti si amano, si amano. Io rido del nostro destino avverso. Ascolto almeno tu nell'universo. Mi inginocchio e chiedo agli angeli di darmi ciò che ho perso. Ma forse oltre
nella sua fuorilegge, colei che più ha conquistato i maschietti durante l'ultimo Sanremo, Tommaso, va detto, con la sua sensualità, questo va detto.
Assolutamente sì, tu Sina Preta, l'avevi mai sentita questa espressione?
Allora, no, in questa accezione no, però nel mio Abruzzo, nell'Abruzzo di mio padre, la preta è una pietra,
allora,
la preta. Quindi no, ho scoperto l'ennesima accezione, ma devo dire che molti termini nei dialetti italiani hanno a volte significati molto distanti.
È vero, è vero.
Si assomigliano, però hanno significati distanti.
È vero, è vero.
Non si finisce mai di scoprire.
No, 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 noi impareremo sempre, impareremo tante cose. Abbiamo tanto imparare anche dalla musica, perché il nostro Luca Lovisetto, come sempre il martedì, ci ha preparato la solita rubrica di Indie Break. Oh, devo dire, una puntata succosa perché riguarda Lucio Corsi. Te l'aspettavi che Olli avrebbe rinunciato all'Eurovision?
Assolutamente no.
Assolutamente no, neanche io. In effetti è una scelta inusuale. Prima di lui solo gli Stadio o altri pochi avevano rinunciato a dire: no, ho vinto Sanremo, non vado all'Eurovision. In effetti è una scelta piuttosto singolare. Ma insomma, noi auguriamo il meglio sia a lui sia a Lucio Corsi nella gara che lo attende in Svizzera a Basilea. Ma la puntata di oggi riguarda anche le polemiche che ci sono in questi giorni sulla canzone estone Espresso Macchiato, che prende in giro gli italiani attraverso i più classici stereotipi del bel paese. Quindi ci andiamo ad ascoltare l'odierna puntata di Indie Break.
Indie Break. E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del martedì provenienti da tutto il mondo. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi andiamo ad ascoltare due nuovi brani dalla scena internazionale. Nell'industria musicale molti si stanno facendo una domanda a cui nessuno sembra avere risposta. Il settore dei concerti e dei festival sta rallentando? La Live Nation, che è la più grande multinazionale di concerti al mondo, ha fatto registrare numeri da record nel 2024 con ben 23,16 miliardi di dollari di utili, e le sue azioni stanno continuando ad andare molto bene a Wall Street. Però nonostante questo il mondo dei festival sembra in difficoltà. 170 manifestazioni cancellate nel solo anno scorso, e nei primi mesi del 2025 questa tendenza sembra essere ancora più forte, scrive nella sua newsletter musicale, il settimanale a cura di Giovanni Ansaldo sulle colonne di Internazionale. Si tratta quindi di una crisi strutturale che comprende non solo i nomi piccoli o quelli magari che fanno fatica a trovare la liquidità per quanto concerne l'organizzazione dei festival, ma anche anche alcuni colossi, ad esempio diverse date di Beyoncé in programma a giugno allo stadio di Tottenham a Londra non sono ancora arrivate al tutto esaurito, e questa è una notizia perché il fatto che una delle artiste più famose del mondo, da poco trionfatrice ai Grammy, non abbia polverizzato il botteghino in una città come la capitale britannica, di solito molto ricettiva nei confronti dei grandi eventi dal vivo, è una spia ed è sintomatico quindi anche di una disaffezione da parte del pubblico a un sistema, quello del dynamic pricing, che sta iniziando a far allontanare le persone dal settore dei concerti. Il dynamic pricing, lo ricordiamo, fa sostanzialmente alzare il prezzo dei biglietti in base alla domanda, un po' come funziona per i prezzi dei monolocali in vendita su Airbnb oppure dei biglietti degli aerei, e questo fa sì che i prezzi che magari originariamente costano dai 120 ai 150 dollari arrivino quasi a 500 dollari in prossimità del concerto. Questo significa quindi che la situazione è più complessa di quello che sembra, perché nonostante Oasis stiano macinando sold out per il loro reunion tour, e il 2024 sia stato l'anno dominato dal tour mondiale di Taylor Swift, che ha macinato tutti esauriti in tutto il mondo, la situazione sembra in qualche modo incrinarsi. Il sito Digital Music News nota che nel 2024 i ricavi della Live Nation rappresentano solamente un 2% rispetto all'anno precedente, in cui aveva impennato al 36% come utili registrati nel 2023 rispetto all'anno precedente, ovvero il 2022, che però è bene ricordare era un dato viziato dal fatto che il 2022 era un anno ancora pandemico, e il stop forzato dalla pandemia ha contribuito ai ricavi non solo del 23-24 ma anche quelli rispetto al biennio precedente. Un aspetto rilevante e raramente discusso, ricorda sempre Digital Music News nel suo approfondimento, è la strategia aggressiva di acquisizione da parte della Live Nation, che negli ultimi anni ha inglobato diverse società, a partire dal rivenditore di biglietti Ticketmaster nel 2010, al rivenditore di biglietti africano Quicket nel 2024, a festival come il britannico Dreamland, il Clock and Flap di Hong Kong, il Paramount Presenta di Bogotà in Colombia. Insomma, in altre parole, l'espansione di questa multinazionale, che nel frattempo sta acquisendo anche stadi e palazzetti, sta alimentando una crescita non organica per la Live Nation, che è frutto più delle sue strategie di acquisizione e quindi relativo aumento del fatturato, più che dei dati reali di partecipazione ai concerti da parte del pubblico. E quindi, se anche giganti come Beyoncé faticano a riempire gli stadi, conviene tenere gli occhi aperti, perché come dicevamo inizio anno, il 2025 potrebbe segnare una svolta in negativo per la musica dal vivo globale. Speriamo non sia così. Noi nel frattempo siamo però ben contenti di segnalare, con una fotografia che vede il nostro Lucio Corsi in sella ad un cavallo bianco, l'annuncio di due date in due ippodromi, una dimensione alla quale il cantautore maremmano fino a solo due settimane fa non avrebbe nemmeno potuto immaginare di avvicinarsi, e invece sì, suonerà quest'estate all'ippodromo di Milano e all'ippodromo di Roma, freschissimo della notizia del suo annuncio all'Eurovision. E allora ci andiamo ad ascoltare proprio il brano con il quale è arrivato secondo a Sanremo e che presenterà al prossimo Eurovision Song Contest. Lui è Lucio Corsi, Volevo essere un duro.
Uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro, però non sono nessuno, non sono nato con la faccia da duro, ho anche paura del buio, se faccio a botte le prendo, così mi truccano gli occhi di nero, ma non ho mai perso tempo, è lui che mi ha lasciato indietro. Vivere la vita è un gioco da ragazzi, me lo diceva mamma ed io cadevo giù dagli alberi. Quanto è duro il mondo per quelli normali che hanno poco amore intorno o troppo sole negli occhiali. Volevo essere duro, che non gli importa del futuro, no, un robot, medaglia d'oro di sputo, lo scippatore che t'aspetta nel buio, il re di Porta Portese, la gazza ladra che ti ruba la fede. Vivere la vita
soli con gli occhiali mi hanno detto stai attento alla luce e che le lune senza buche sono fregature e che in fondo è inutile fuggire dalle tue parole.
Corsi con Volevo essere un duro, canzone che parteciperà in quota italiana all'Eurovision Song Contest 2025. Le sue parole dopo la rinuncia di Olly sono arrivate da un post di Instagram. Ho sempre inseguito le chitarre in fuga dalle custodi, i pianoforti scappati dalle case, le armoniche soffiate dal vento, rincorrerò gli strumenti anche stavolta, grazie a tutti, sono molto felici. Il contest, che vedrà in gara 37 canzoni, sarà in onda tra il 13 e il 15 maggio su Rai 2. Lucio si esibirà durante la prima semifinale proprio con Volevo essere un duro, la finale è prevista per domenica 17 maggio. Potrebbero arrivare altri artisti italiani in quota sanmarinese. Quest'anno la cerimonia di premiazione, ovvero il San Marino Song Contest, sarà l'8 marzo, sarà condotto da Francesco Facchinetti e Flora Canto dal Teatro Nuovo di Dogana. Ospiti della serata la rappresentante di lista, non abbiamo ancora la lista della partecipazione da parte degli artisti, ma sappiamo che in passato hanno partecipato numerose volte i Gialisse, Achille Lauro aveva partecipato e staccato un biglietto nel 2022 proprio vincendo la manifestazione. Ora non ci resta dunque che aspettare l'8 marzo per sapere se ci saranno altri italiani alla via dell'Eurovision Song Contest 2025. Intanto sta tenendo banco l'ennesima polemichetta che vede il Kodakons e altri esponenti della destra italiana che stanno protestando per il brano in gara per l'Estonia. Si intitola Espresso Macchiato, un brano che si fa gioco degli stereotipi legati al mondo dell'Italia e degli stereotipi dello stivale. Noi ce l'andiamo ad ascoltare, Tommy Cash.
Mio amore, espresso macchiato, por favore, espresso macchiato a Corneo. Mio amore, espresso macchiato, por favore, espresso macchiato. Espresso macchiato.
Ciao bella, I'm Tommaso, addicted to tobacco. Me like me coffee, very importante. No time to talk, excuse me. My days are very busy and I just own this little ristorante. Life may give you lemons when dancing with the demons. No stress, no need to be depresso.
Mio amore, espresso macchiato, por favore, espresso macchiato a Corneo. Mio amore, espresso macchiato, por favore, espresso macchiato.
Me like to fly privati with 24 carati. Also mi casa very grandioso. Mi money numeroso, I work around the clock. That's why I'm sweating like a mafioso. Life is like spaghetti.
Questo era Espresso Macchiato, Tommy Cash, il brano che ha fatto valere l'artista Esso nella levata di scudi da parte del Kodakons e dell'opinione pubblica di destra italiana, brano con il quale l'Estonia concorrerà alla prossima edizione dell'Eurovision Song Contest che si terrà il prossimo maggio, puntata quindi tutta dedicata al prossimo Eurovision e brano con il quale concludiamo la puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto è tutto, ridiamo la linea a Roma per il prossimo. Segue della giusta frequenza.
State ascoltando la giusta frequenza. State ascoltando la giusta frequenza. La giusta
frequenza. In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
Oggi mi sento una pozzanghera se l'ansia mi afferra. Con lo sguardo verso il cielo ma il morale per terra.
Solo
senza cuoricini, cuoricini per l'autostima, cuoricini, cuoricini che medicina, cuoricini, cuoricini ma che tolgono il gusto di sbagliare.
E torniamo in diretta a 15.34, la giusta frequenza. Beh, devo dire anche Cuoricini mi ha conquistato più di altre canzoni all'interno del passato Festival di Sanremo, e devo dire i Coma Cose ci hanno fatto cantare, ci faranno cantare e ballare ancora per l'estate che ci attende. Ma proseguiamo con la nostra giusta frequenza. Ritorna il nostro Global Teacher Prize Leonardo Durante, che devo dire ci ha lasciato molto 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 positivi, proprio perché recentemente è andato a Dubai. Cioè, recentemente un articolo di Zainet che lo riguarda, il nostro Global Digital Prize è veramente uno dei più importanti a livello nazionale. Come sapete, noi mandiamo sempre in onda il suo podcast riguardante le fake news, riguardante il combattere le fake news, soprattutto a livello scientifico. Ed ecco, Leonardo Durante, appunto Global Digital Prize Top 50 nel 2021, ha avuto questa opportunità molto recente di presenziare a Dubai alla Varchi Foundation, grazie alla Varchi Foundation, e si è dedicata con fervore alla Varchi Foundation a migliorare l'istruzione a livello globale. E quindi il nostro Leonardo Durante si è recato lì proprio per questo evento. Ma andiamo ad ascoltare il podcast che ci ha lasciato oggi con la giusta informazione.
Ciao a tutti, sono Leonardo Durante e vi guiderò alla scoperta delle ultime novità scientifiche e delle curiosità che ci aiutano a comprendere l'universo. Preparatevi a un viaggio di scoperta e meraviglia. Buon ascolto!
Nel vasto panorama delle innovazioni umane, internet, la televisione, il motore a scoppio emergono come pilastri di progresso tecnologico. Tuttavia esiste un'invenzione che, per importanza e impatto sulla vita quotidiana, li supera tutti: il gabinetto. Una creazione tanto essenziale quanto sottovalutata, che ha radicalmente trasformato le nostre abitudini igieniche. Gli archeologi hanno scoperto che già intorno al 2500 a.C. gli abitanti della valle dell'Indo avevano sviluppato un sofisticato sistema di servizi igienici. Ogni abitazione era dotata di un gabinetto con sedile che veniva svuotato grazie all'acqua, la quale confluiva in una cloaca coperta da mattoni di argilla cotta. Questo sistema, sorprendentemente avanzato per l'epoca, non solo garantiva un alto livello di igiene, ma rappresentava anche un notevole progresso ingegneristico. La civiltà dell'Indo, fiorita dal 3000 al 1700 a.C., si distingue così come una delle prime a comprendere l'importanza della sanità pubblica. Parallelamente, gli antichi egizi svilupparono un sistema simile, dotato di sciacquone ad acqua corrente. Anche i romani, con la loro proverbiale meticolosità, non furono da meno. Essi non solo costruirono sofisticati sistemi fognari e gabinetti pubblici, ma pensarono persino a toilette portatili per i viaggi. Con la caduta dell'impero romano e l'avvento del Medioevo, le condizioni igieniche peggiorarono drasticamente. Tra il 500 e il 1500 d.C., le città europee divennero note per la loro scarsa igiene, un problema che contribuì alla diffusione di malattie come la peste nera. Fu solo con l'avvento del Rinascimento e la scoperta delle tecniche romane che iniziò una lenta ma costante ripresa. Nel 1596 John Harrington, figlioccio della regina Elisabetta I d'Inghilterra, inventò la moderna tavoletta con sciacquone. Tuttavia la sua invenzione non riscosse il successo sperato e cadde nell'oblio. Fu solo nel tardo Settecento che diversi inventori ripresero l'idea, migliorandola ulteriormente. Nel 1778 Joseph Brahman sviluppò una versione dello sciacquone che venne installata su numerose navi, garantendo igiene anche in condizioni di mare aperto. Brahman, un inventore prolifico, è noto anche per aver creato la serratura Brahm, considerata una delle più sicure dell'epoca. Il vero salto di qualità avvenne nel 1885, quando Thomas Twyford progettò il primo gabinetto interamente in ceramica. Questa innovazione era dotata di sifone, uno speciale scarico a forma di U che intrappolava l'acqua e impediva la risalita di cattivi odori dal sistema fognario. La ceramica non solo migliorava l'igiene, ma rendeva anche i gabinetti più facili da pulire e più durevoli nel tempo. Un aneddoto interessante riguarda la regina Vittoria, che durante un viaggio in Scozia si trovò a dover utilizzare una delle prime toilette con sciacquone installate in un castello. Sembra che la regina fosse così colpita dalla praticità del dispositivo da ordinare immediatamente la sua installazione in tutte le residenze reali. Parliamo invece adesso delle più recenti invenzioni. Una delle invenzioni più recenti è il Purbiosh E930 di Kohler, presentato al CES 2024. Questo gabinetto futuristico è dotato di intelligenza artificiale e può essere controllato tramite assistenti vocali come Alexa e Google Home. Ma mi chiedo chissà perché. Offre standard igienici molto elevati e funzioni come l'asciugatura UV, la regolazione della temperatura del sedile e l'illuminazione a LED. Bah. Le tendenze future nel design dei gabinetti puntano alla sostenibilità e alla tecnologia integrata. Si prevede un aumento dell'uso di materiali riciclati e sostenibili, nonché l'integrazione di sistemi intelligenti che permettono appunto il controllo a distanza e personalizzazione delle funzioni. Ma facciamo un salto nello spazio. Gli astronauti utilizzano gabinetti che sono progettati per funzionare in condizioni di microgravità. Questi gabinetti utilizzano sistemi di recupero dell'acqua e filtrazione avanzata per ridurre al minimo l'uso di acqua e garantire la sicurezza degli astronauti, e sono spesso automatizzati e progettati per essere compatti e leggeri. Il viaggio del gabinetto dalle prime civiltà fino ai giorni nostri è una storia di continua innovazione e miglioramento. Ogni passo avanti ha reso la vita più igienica, sicura e confortevole, dimostrando come le piccole invenzioni possano avere un impatto enorme sulla nostra quotidianità. E ricordiamo che la grandezza di una civiltà si misura anche dal livello delle sue infrastrutture igieniche. Come disse una volta un saggio, e mai parole furono più vere.
la giusta frequenza.
Quanta gente passa e se ne va che non sa chi sei. Contarla credo sarebbe inutile in un mondo che è freddo oramai. Stasera ci sei solo tu nella città degli occhi miei. Se è vero che poi fanno la ruggine, io non voglio più piangere così. Prima ancora, prima che ti incontrassi, poi rivedersi ancora come due pazzi, travolti da un'idea che non vuoi che passi, che piano piano scivola giù. Dicevi stasera, dove vai amore? Poesia, ma che bella sei nella tua solitudine. Sembra tutto più facile così. Che cosa? Prima ancora, prima che ti incontrassi, ancora, ancora, ancora come due pazzi, travolti da un'idea che non vuoi che passi, che piano piano scivola giù. Dicevi seduti in un bar, può capitare a chiunque, ma a noi no. Ma che strano effetto che fa mandare giù la verità. Dicevi sta.
Non ci dimentichiamo noi dei nostri corsi, dei nostri progetti nelle scuole, settimane piene sempre di esperienze tra Jolly Roger, il Domizio Lucilla e tante altre avventure che Tommaso ricorda tra l'altro, no? Con Chiara Di Paola inviata.
Esattamente, Chiara inviata, sì, siamo inviati dappertutto. Oggi è il Flo, è il nostro Flo a essere inviato al fratello Cervi, ma anche Chiara all'Istituto Vittorio Colonna, quindi sì, siamo praticamente ovunque. Ieri poi ci sono stati i ragazzi del Machiavelli, numerose ancora le uscite e i PCTO che dovremmo fare. Ci avviamo verso la chiusura con l'ultima però rubrica della giornata, ovvero Latitudini del Silenzio, la rubrica dedicata ai conflitti dimenticati. L'abbiamo fatta con un ospite molto speciale, Marco Doneda, vice capo missione di Medici Senza Frontiere nella Repubblica Democratica del Congo, e andiamo a sentire l'intervista che abbiamo preparato. Benvenuti ad una nuova puntata di Latitudini del Silenzio, la rubrica dei conflitti dimenticati. Oggi abbiamo come ospite Marco Doneda, vice capo missione di Medici Senza Frontiere in Repubblica Democratica del Congo, recente teatro delle atrocità commesse dalle milizie ribelli del Movimento per il 23 marzo, che il 27 gennaio scorso hanno preso il controllo di Goma, capoluogo della provincia del Nord Kivu. L'avanzata dei ribelli e la conquista di Goma sono il momento culminante sia di un'offensiva militare che si è intensificata nelle ultime settimane, causando più di 400.000 sfollati, sia della nuova ribellione dell'M23 iniziata nel 2021. Benvenuto Marco, grazie di essere presente qui ai nostri microfoni oggi.
Grazie a voi, buongiorno.
Allora Marco, partiamo, abbiamo subito una domanda ai nostri studenti. Oggi dovete sapere sono qui in radio con noi gli studenti del liceo statale Niccolò Machiavelli di Roma. Si sono interessati all'argomento e appunto hanno preparato delle domande per te. E appunto abbiamo la prima domanda da parte della nostra Giorgia.
Ciao Marco, senti, ma che cosa sta succedendo in Congo quindi?
Allora, purtroppo questo è semplicemente l'inasprirsi di una situazione che è critica e difficile da molto tempo in Congo, e rimanendo diciamo agli anni recenti, dal 2021, fine del 2021, c'è stata questa avanzata da parte di questo gruppo armato che si chiama M23 e che è arrivata un po' all'apice della gravità la situazione proprio all'inizio di quest'anno con la conquista della città di Goma e ulteriormente la discesa lungo il lago Kivu fino alla città di Bukavu e ad oggi ancora più a sud alla città di Uvira che sta sulle coste del lago Tanganyika. È una situazione che appunto si è aggravata molto rapidamente nel giro di due settimane dalla fine di gennaio fino ad oggi e ha preso una piega abbastanza preoccupante perché è stata un'avanzata repentina soprattutto con la presa della città di Goma che nessuno in realtà si aspettava perché era una città con una grande presenza di forze armate, l'esercito congolese, la missione dei caschi blu dell'ONU, ci sono tante organizzazioni internazionali e quindi in realtà nessuno si aspettava un'aggressione diretta della città che poi effettivamente ha causato un grave disastro con qualche migliaio di morti.
Ecco, a proposito della tua presenza lì, che cos'è che fa esattamente Medici Senza Frontiere nella Repubblica Democratica del Congo in questo particolare momento?
Allora, la nostra missione in Congo è presente da tantissimi anni perché purtroppo il Congo, per quel che riguarda le emergenze sanitarie, è sempre in prima linea, non mancano mai purtroppo. Recentemente quello su cui noi ci stiamo concentrando, oltre chiaramente a condurre i nostri progetti nel Nord Kivu, in zone diciamo a distanza dalla città di Goma, dove supportiamo degli ospedali, abbiamo anche condotto diverse attività nella città di Goma e in maniera più dettagliata nei campi degli sfollati che si sono creati dall'inizio dell'avanzata del movimento M23 sul lato ovest, sulla piana vulcanica a ovest di Goma. Immaginate che si stimano dalle 700.000 persone al milione di persone che abitavano in questa piana brulla, nel senso che è una distesa lavica, con dei rifugi assolutamente di fortuna, costruiti alla bene meglio con dei teli di plastica e qualche bastone legato assieme. E in quest'ambito abbiamo fatto un grande sforzo per cercare di migliorare le condizioni di vita di questa gente che non ha assolutamente nulla, né cibo, né servizi igienici, né docce, né acqua da bere, che è la cosa più necessaria e fondamentale da riuscire a fornire a delle popolazioni che vivono in queste condizioni.
Marco, c'è una domanda anche da parte della nostra Carola.
Ciao Marco, io mi sono chiesta che cosa l'ha spinta ad intraprendere questa esperienza così pericolosa in una realtà umanitaria come Medici Senza Frontiere.
Grazie della domanda. In realtà è un lavoro che faccio da più di 11 anni e la mia decisione a suo tempo è stata presa perché avevo voglia di fare nella mia vita un lavoro che fosse utile per gli altri. Questa è stata la scelta principale. Per quel che riguarda i contesti dove noi di Medici Senza Frontiere operiamo, sì, certamente sono spesso difficili, ma io ricordo sempre una cosa, che noi di Medici Senza Frontiere siamo spesso indicati come guarda che bravi, guarda che coraggio che hanno, però bisogna sempre ricordarsi che noi andiamo in posti dove la gente locale abita regolarmente e non solo per diversi mesi, qualche anno come capita a noi, ma vive tutta la loro vita in queste situazioni difficili. E in qualche maniera noi andiamo chiaramente a portare soccorso, specie nell'ambito medico, ma anche in qualche maniera a condividere quello che le modalità e la maniera in cui la gente locale vive. Cerchiamo un attimo di essere vicini alla popolazione in stato di bisogno.
C'è una domanda anche da parte di Leonardo.
E ciao, sapendo che domani riparti, te non hai paura per la tua vita?
No, non. Per carità, purtroppo gli incidenti possono succedere, però non si può dire che non ci si pensa. Anzi, noi di Medici Senza Frontiere abbiamo sempre la possibilità e il dovere di capire bene i contesti dove noi operiamo, e cerchiamo sempre e assolutamente di ridurre al minimo quelli che possono essere rischi. Ecco, per farti un esempio, durante l'attacco di Goma il nostro team in città era di una trentina di persone. Durante l'attacco chiaramente abbiamo colto i primi segnali di pericolo e abbiamo iniziato a ridurre il nostro personale, e durante i giorni più critici siamo rimasti in quattro. E quindi questo per dire che non andiamo a correre dei rischi inutili. Sapete che la prima regola del soccorso è non mettersi in pericolo, quindi non servirebbe mettersi in pericolo e creare le condizioni per degli incidenti. Cerchiamo sempre di essere molto coscienti e di essere molto attenti e capire bene i contesti dove lavoriamo, e laddove proprio i rischi sono eccessivi, purtroppo qualche volta ci tocca anche tirarci indietro, ma in molti casi il nostro lavoro è proprio quello di individuare quali sono le possibilità e le condizioni sicure per poter intervenire, e così ci comportiamo.
Marco, proprio riguardo l'assalto a Bukavu, i media locali e i testimoni hanno raccontato di una situazione di totale ingovernabilità, con la città sotto il controllo di bande locali e i soldati appunto congolesi coinvolti in saccheggi. Hanno parlato anche di cadaveri carbonizzati lungo le strade, ed è stato confermato che ci sono stati un gran numero di sfollati, come dicevamo. Ma effettivamente qual è la situazione a livello di morti e di feriti, soprattutto per quanto riguarda anche i minori?
Allora, purtroppo è sempre complicato, è difficile dare dei numeri precisi in situazioni così difficili. È certo che, così come è successo a Goma, anche a Bukavu e ora ad Uvira, a sud di Bukavu di circa 120 chilometri, queste cose purtroppo succedono. Quando c'è una ribellione, quando ci sono dei combattimenti, specie in città, purtroppo oltre ai belligeranti e quindi ai feriti la parte militare, anche molti civili sono coinvolti e rimangono colpiti, feriti dalle esplosioni, dalle pallottole vaganti. Quello che i nostri colleghi ci hanno appena riportato è che comunque, per esempio, nella città di Uvira, dove i combattimenti ci sono dei combattimenti in essere in città, purtroppo si parla già di più di 100 feriti arrivati nel giro di qualche giorno in tutte le strutture ospedaliere della città, e chiaramente come Medici Senza Frontiere cerchiamo di supportare. Quando ci sono questi eventi, purtroppo c'è un'estrema violenza. Questo si è visto anche nella città di Goma. Subito dopo l'attacco c'era grande disponibilità di armi abbandonate in città, dopo i combattimenti, quindi chiunque facilmente poteva reperire delle armi. Con queste armi chiaramente può succedere purtroppo di tutto, e in maniera estremamente violenta, questo sì.
Marco, domanda, ma perché non se ne parla di questa guerra?
Una bella domanda. In realtà è difficile dare una risposta. Io credo che in principio questi sono posti che non sono veramente molto conosciuti dal grande pubblico, che poi è quello che fruisce delle informazioni che fluiscono sui media, quindi in televisione, sui giornali, su internet anche. Quindi non sono posti conosciuti, è difficile capire effettivamente cosa sta succedendo. Io che lavoro là, non è la prima volta che vado in Congo, questa era la mia quarta volta che lavoro in Congo, e sono là a Goma da maggio scorso. Ecco, posso dire che non è tutto chiaro quello che è ben delineato quello che sta succedendo. Quindi, se per chi lavora sul posto e per lavoro deve cercare di comprendere tutte le dinamiche di un conflitto simile, è già difficile comprenderlo, possiamo immaginare quanto possa essere difficile e quindi destare poco interesse in chi magari non conosce nemmeno tanto bene la zona, non sa neanche bene localizzare dove si trovano questi posti, e men che meno sa interpretare o capire le dinamiche di un conflitto un po' complicato come questo. E di lì chiaramente la gente si interessa meno. Non è il solo conflitto peraltro che è trascurato dai media internazionali, ce ne sono tanti altri di conflitti in Africa e non, che non, probabilmente non hanno la dovuta attenzione da parte dei giornali, da parte dei media e da parte del pubblico.
Marco, quali potrebbero essere gli sviluppi futuri?
Questa è una domanda molto complicata. Sicuramente c'è una comunità internazionale che al momento è stata un po' ad osservare, ma sembra che stia iniziando a porre attenzione ai problemi della zona, e quindi potrebbero esserci delle iniziative di politica internazionale che cerchino di limitare le conseguenze di questo conflitto. Per quel che riguarda il conflitto stesso all'interno della Repubblica Democratica del Congo, è difficile dare una risposta, perché sicuramente c'è una parte del movimento M23 che sta dichiarando che vogliono arrivare a prendere il controllo della capitale, quindi una rivoluzione che coinvolga l'ovest del paese, che è molto distante dalla zona in cui al momento c'è il conflitto. Ed è difficile capire anche dal punto di vista militare quali sono le conseguenze dirette. Quello che è chiaro è che c'è stata una fortissima accelerazione degli eventi, e quindi forse non bisognerà aspettare moltissimo per capire quale potrà essere l'evoluzione. Al momento c'è un'avanzata del movimento M23 verso sud, e diciamo anche pericolosamente vicino alle frontiere con il Burundi, e probabilmente tra qualche settimana riusciremo a capire quale sarà il destino di questo conflitto.
Ringraziamo Marco Don, da vice capo missione di Medici Senza Frontiere in Repubblica Democratica del Congo. Grazie per essere stato ospite della Giusta Frequenza.
Ciao Marco, grazie.
Ciao.
Ciao.
State ascoltando La Giusta Frequenza. State ascoltando La Giusta Frequenza.
In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
Questa era La Giusta Frequenza di oggi, alle 16 ci salutiamo, l'appuntamento è a domani, sempre alle ore 15 su queste frequenze. Riccardo Codomaccio vi dà il saluto, in redazione Tommaso Di Pierro si unisce. Buon pomeriggio, buona serata, a domani, ciao.